Buongiorno a tutti amanti del Fantasy Football, bentornati alla prima puntata di Fantasy Football Studio dopo il draft. E oggi è il 2 maggio 2017 e il draft è tratto.
Ma guarda, poesia, dico solo questo, poesia.
Abbiamo scomodato uno dei grandi, Giulione, Giulione Cesare.
Che non è Giulio Jones, esatto.
Che non è Julio Jones, Quintoris Lopez, se non scrivo anche lui così. Comunque, finalmente possiamo smettere di parlare di cose, secondo me vedrei bene questo a quella tale squadra, basta mock, finalmente sappiamo tutto, il draft è stato finito, tutti i 7 round, ogni giocatore è stato più o meno preso, ci sono ovviamente una bella barca di undrafted che probabilmente andranno tutti ai Patriots visto che non avevano pick al primo round. Direi Fede, insomma, com'è andata la diretta? È stata una figata, dai, a parte i problemi tecnici.
Sì, a parte qualche bestemmia volata, non live, ma extra live, diciamo, per i problemi tecnici, direi che è stata veramente una figata. Ringraziamo ancora tutti quelli che ci hanno seguito. C'è stato un seguito, penso, per praticamente tutta la diretta, ovviamente momenti sì, più, momenti meno, ma è stata veramente figa. Ci avete fatto un sacco di domande, noi cercavamo di restare svegli, incredibile che non ci siamo addormentati. Da rifare, magari l'anno prossimo ci prendiamo un anno per recuperare il sonno.
Parlare abbiamo parlato, divertiti ci siamo divertiti, abbiamo fatto 6-7 dub, che direi che solo quelli valevano valevano la diretta.
Pubblicità comunque, l'abbiamo fatta.
Eh sì. E le tazze le abbiamo mostrate, insomma è stato bello, è stato divertente, sicuramente lo faremo anche l'anno prossimo, sperando appunto che questi problemi tecnici non si ripetano, che non...
Poi la bipiamo, questo non ti preoccupare.
Dub! Ok, va bene, allora, abbiamo imparato insomma come fare le dirette, le faremo anche l'anno prossimo. Ma adesso, ciancio alle bande, e come diciamo sempre, e prima di buttarci nell'analisi delle pick più interessanti dal punto di vista del fantasy football, che sono ovviamente quelle del running back e dei wide receiver, perché dei quarterback, come dicevamo, anche durante tutta la diretta ci sono dei giocatori, delle pick che ci hanno molto sorpreso, come per esempio quella di Trubisky o quella di Watson, che sono stati selezionati dopo una delle trade abbastanza particolari. Prima di tutto questo, vediamo un po' le news delle ultime settimane.
Breaking news. Buongiorno di nuovo, buongiorno e buona giornata, buon inizio di fine, buon inizio di settimana, che di fine settimana, sveglia!
Allora, come sapete, in questo periodo scadono la possibilità, anzi scade il termine per le squadre per rinnovare i contratti dei rookie del 2014. Praticamente il contratto funziona che dopo un tot di anni l'ultimo anno è una option, quindi può essere o meno esercitata dalle varie squadre in base anche a come ha giocato il giocatore e in base anche alla posizione in cui è stato selezionato. Per esempio, quest'anno scadono le pick del 2014, per esempio Jadeveon Clowney ovviamente sarà rinnovato il contratto con gli Houston Texans, così come per esempio quella di Khalil Mack per gli Oakland Raiders. Insomma, ci sono dei giocatori il cui rinnovo è abbastanza elementare, cioè direi che è un no-brainer, anche esatto, come per esempio anche Mike Evans di Tampa Bay, mentre ce ne sono alcuni che vengono rinnovati o a sorpresa o altri che a sorpresa non vengono rinnovati e in quest'ultimo anno il giocatore appunto si giocherà il contratto per l'anno prossimo. Allora, dei rinnovi a sorpresa direi che c'è quello di Blake Bortles di Jacksonville. Il quarterback sappiamo che non ha giocato veramente al meglio delle sue possibilità, è stato una pick numero 3 nel draft del 2014, quindi diciamo che doveva essere un giocatore sicuramente che nessuno si aspettava, diciamo, che si portasse dietro tutti questi dubbi nelle sue partite a Jacksonville. La squadra, ciononostante, il primo di maggio, quindi ieri, ha deciso di rinnovargli il contratto per il contratto da rookie, quindi Blake Bortles rimane a Jacksonville. Dopo il pick di Fournette, diciamo che sulla carta questa pick è la migliore per dargli una mano, no?
Sì, assolutamente, avevamo detto anche prima del draft, se dovessero andare appunto con Leonard Fournette al numero 4, cosa che è successa, sarebbe un po' per testare veramente Bortles e vedere cosa può dare in NFL, perché è vero che ha fatto abbastanza cagare fino adesso, ma è anche vero che a parte i due Allen, Robinson e Hurns, i suoi ricevitori, il resto dell'attacco non è che avesse proprio sti gran giocatori con cui collaborare. Quindi ci sta a dargli un po' di aiuto, prendere appunto Fournette per dargli un running game che sulla carta dovrebbe essere sicuro. E al secondo round, tra l'altro, hanno draftato l'offensive lineman di Alabama, Cam Robinson, se non sbaglio, e quindi anche lì un po' di aiuto in offensive line, che ci sta tutto, perché non sono messi proprio benissimo. Direi che ci sta questa esercitare il diritto per l'opzione del quinto anno di Bortles. Almeno hai due stagioni per vedere com'è, e se proprio fa cagare, insomma, l'anno prossimo si può già pensare a un nuovo innesto.
Esatto, tra l'altro, guardando, ci sono altri nomi interessanti che, il cui contratto è stato rinnovato, per esempio CJ Mosley di Baltimore, Calvin Pryor di New England. Insomma, il draft del 2014 è stato un draft molto produttivo da questo, anche Ryan Shazier, per esempio. Invece, chi non ha esercitato il diritto di rinnovo automatico è la sorpresa, più o meno, diciamo, sono stati i Vikings con Teddy Bridgewater. Il quarterback ha saltato tutta la stagione dell'anno scorso per un problema durante i training camp, che a quanto pare deve essersi proprio sfasciato il ginocchio, un infortunio molto molto grave, tra l'altro da solo, perché era ancora in red shirt, quindi nessuno poteva placcarlo. Un brutto infortunio che l'ha tenuto fuori tutto l'anno, e a questo punto sembra non essere completamente recuperato, perché a causa di questo rinnovo, ovviamente, Bridgewater è ancora in squadra ai Vikings, però diciamo che non c'è nessuna sicurezza sul fatto che lo possa rimanere un Vikings anche negli anni a venire. È una decisione che potrebbe sorprendere, ma tutto sommato penso che sia anche abbastanza automatica per la squadra, no?
Sì, dopo un infortunio del genere. Esatto, è legata puramente al fatto fisico dell'infortunio. Si parlava addirittura forse di carriera finita per lui in NFL, sì. È stato così grave l'infortunio. Non sappiamo ancora se sarà effettivamente così, però certamente i Vikings non possono prendersi questo rischio, e quindi va bene così.
Sì, dispiace per Bridgewater, che aveva mostrato davvero delle ottime cose, insomma, si era dimostrato un quarterback decisamente affidabile, anche borderline nel fantasy football, insomma, cominciava a entrare nei radar delle nostre pick. Adesso vedremo un po' come si comporterà, intanto se riuscirà a tornare in squadra, e poi soprattutto come giocherà, perché penso che anche dal punto di vista emotivo, insomma, non deve essere facile sapere che è un ginocchio fatto di burro. È una cosa che ha rovinato le carriere di molti giocatori. Penso per esempio a Jake Locker, quando giocava con i Titans, lui non ha mai finito una stagione intera a causa di infortuni, e giocava sempre un po' con il panico negli occhi, diciamo, e quindi alla fine poi si è addirittura ritirato dopo l'ennesimo infortunio alla spalla. Quindi vedremo un po' come si comporterà Teddy Bridgewater e i Vikings. Nel frattempo, altri rinnovi e non rinnovi notevoli, per esempio Sammy Watkins a Buffalo, anche lui problemi di infortunio, anche lui è tornato l'anno scorso e non ha giocato tutta la stagione. Buffalo è molto esitante nel rinnovare il contratto di Sammy Watkins, e direi che anche in questo caso ci sta, li fai giocare un anno, diciamo, un po' con il pepe al culo, per dirla proprio in maniera papale, e vedi un po' come riesce a comportarsi, insomma, sapendo che on the line c'è il suo contratto con i Buffalo Bills. È un giocatore davvero valido, e quest'anno ha anche un po' di competizione, visto che nel secondo round i Buffalo Bills hanno selezionato Zay Jones, che è un giocatore di cui parlavamo durante la pre-diretta del draft, prima che poi venisse scelto appunto dai Bills, e di cui parleremo anche magari più tardi dal punto di vista dei fantasy.
Sì, esatto, affrontiamo dopo questo argomento. È vero, la carriera di Watkins è stata anche questa abbastanza piena di infortuni in NFL. Il talento è innegabile, l'affidabilità un po' meno, quindi ci sta per lo giocare un anno e vedere se appunto riesce a stare attivo per 16 partite.
Eh sì, che è una cosa abbastanza sì, difficile da fare. Allora, nelle altre news abbiamo se uno dei running back, anzi due dei running back più chiacchierati dell'off season, che stiamo parlando di Adrian Peterson che ha firmato con i Saints e Marshawn Lynch che invece ha firmato con i Raiders, sono appunto già accasati, uno è ancora in a spasso e tra l'altro è questo qui di cui stiamo parlando, che è Jamal Charles, ex Kansas City. Sulla carta è il più interessante, diciamo, perché è sicuramente più giovane, è decisamente un ottimo running, perché il problema è che anche lui ha avuto dei grossi problemi alle ginocchia l'anno scorso, infatti ha giocato 3 partite per prima di farsi male di nuovo, e stiamo parlando appunto di Jamal Charles, che è in visita ai Broncos. Oggi proprio è la visita, non è la sua prima, perché prima si era era stato, diciamo, avvicinato anche ai Green Bay Packers, però comunque una cosa che possiamo notare è che gran parte di questi grossi running back vanno tutti all'interno della division alla fine, perché le altre squadre lo conoscono bene e hanno, diciamo, un metro di giudizio molto valido. Quindi ti aspetti una firma con i Broncos?
Sì, ci potrebbe stare, una buona situazione per lui secondo me, sicuramente finire ai Broncos. Anche loro hanno draftato un offensive lineman al primo giro, anzi il primo addirittura di questo sì. Draft, l'hanno preso proprio i Broncos, quindi ci può stare. La situazione quarterback è ancora da vedere, però insomma mi sembra una buona aggiunta per il loro backfield, non altrettanto buona a livello di fantasy penso, perché comunque si troverà in una situazione in cui dovrà splittare le carries se dovesse firmare, quindi snap mm-hmm. limitati, non penso riesca ancora a stabilirsi come running back numero uno, quindi come la Kansas City, poi vedremo.
Sì, il problema è appunto degli infortuni, come vediamo è un elemento ricorrente in questa NFL. Nel frattempo a Green Bay è stato tagliato Christine Michaels, che è un po' un journeyman, prima giocava per Seattle, poi durante la stagione è stato rimpiazzato, poi è tornato a Green Bay, poi è stato tagliato da Green Bay, è stato ripreso da Green Bay, ha 27 anni, quindi con TJ Howard si chiama, non mi ricordo più. Il running back dei Packers che sembra essere il titolare, TJ non mi ricordo più, quel misto running back wide receiver,
mi sfugge pure il nome, comunque avete capito,
esatto, comunque TJ che sembra essere il favorito, diciamo questa mossa era anche questa abbastanza nell'aria.
Sì, ci sta, soprattutto era nell'aria, diciamo, dopo il draft, visto che i Packers hanno draftato ben 3 running back solamente in questo draft, quindi sì, insomma, hanno deciso di fare un po' come hanno fatto i Saints con i linebacker, della serie ne portiamo dentro più che possiamo, almeno qualcuno salterà fuori decente per startare. Lo stesso fanno i Packers, hanno portato dentro un po' di running back così, e sperano appunto di riuscire a trovarne uno dopo l'addio di Andy Lacy, che è andato ai Seahawks.
Esatto. Allora, poi direi che come news per adesso non c'è niente. Ovviamente stiamo entrando in un periodo dove ci saranno sempre meno e meno e meno news, meno notizie. Quindi ovviamente adesso al momento non sta succedendo niente di particolare. Tra poco inizieranno gli OTAs, quindi diciamo i primissimi allenamenti dove potranno partecipare anche i rookie, e poi piano piano si arriverà sempre più a degli allenamenti seri fino a che non arriveremo poi in agosto, fine agosto alla pre-season, eccetera, eccetera.
Simon Gomery,
mi ricordavo TY, è venuto TJ.
Sono andato a cercarlo perché non potevo rimanere col dubbio.
Simon Gomery, va bene. Allora, abbiamo finito di parlare delle news, che sono, come detto, sempre meno, e adesso finalmente iniziamo a parlare senza se e senza ma del fantasy football, e principalmente di come vediamo un po' questi giocatori, quindi in questo caso wide receiver e running back, nelle rispettive squadre, come potrebbero poi sviluppare il loro gioco e se effettivamente sarebbero, almeno qui sulla carta, il 2 maggio, quindi prendetelo tutto con le pinze, di come potrebbero poi essere valutati un domani in una squadra di fantasy. Allora, iniziamo con i running back, visto che la prima pick offensiva, escluso il quarterback Mitchell Trubisky al numero 2, è stato Leonard Fournette ai Jaguars. Allora, iniziamo subito con Leonard Fournette. Un po' l'abbiamo già detto, che è andato ai Jaguars per aiutare, poi togliere un po' la pressione da Blake Bortles. Direi che questa non è stata una picca abbastanza telefonata. Cosa possiamo dire di Fournette? Secondo te che impatto avrà poi con la squadra?
Allora, secondo me è quello che avrà l'impatto maggiore tra i rookie, anche più di McCaffrey probabilmente. Verrà caricato parecchio di responsabilità, penso, e giustamente, perché insomma anche LSU ha dimostrato di poter portarsi l'attacco sulle spalle, l'ha fatto più che discretamente, direi. Abbiamo detto prima anche dell'aggiunta di Cam Robinson, un offensive tackle al secondo giro, quindi anche qui è un aiuto certo per Bortles, ma anche sicuramente per Fournette. L'attacco di Jacksonville non è ovviamente tra i più spettacolari ed eccitanti per i fantasy owner, però un running back così, che va in una situazione dove ha praticamente zero competizione, sarà il numero uno, avrà quelle 20 e passa portate a partita, speriamo insomma, direi che è la situazione migliore in questo momento, secondo me, tra tutti i rookie appena draftati per i fantasy ovviamente.
Sì, poi c'è da dire che appunto la competizione è praticamente nulla, perché fallito l'esperimento Chris Ivory, in fallimento l'altro esperimento di TJ Yeldon, che anche lui era un giocatore comunque diverso dal tipo di running back che è Fournette. Ci sta, secondo me stanno cercando di instaurare un tipo di offense che è abbastanza bilanciata, tutto sommato. Non è principalmente come per esempio quella dei Titans, che possiamo dire che con i due super running back che hanno, e anche con il quarterback e anche adesso con wide receiver, stanno cercando comunque, l'anno scorso erano molto più focalizzati sulla corsa rispetto ai lanci. Secondo me stanno cercando di fare un po' il lago della bilancia, diciamo, e con Leonard Fournette, che è praticamente l'arma che mancava questa offense, direi che stanno andando nella direzione giusta, secondo me. A dire la verità, di Fournette mi trovo un po', non lo so, io sono sempre dubbioso però sui running back dei rookie. Per esempio, anche l'anno scorso ho passato, quando c'era il draft, ho passato su Zeke Elliott, ed era comunque una situazione molto 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 migliore di quella che c'è a Jacksonville, semplicemente parlando anche di offensive line. Qui di offensive line non ce n'è tanto, ed è vero che hanno preso un rookie, ma è anche vero che comunque Leonard Fournette non ne avrebbe poi tanto bisogno, visto lo stile di corsa.
Sì, beh, gli corre sulla schiena e li lancia via se proprio dovesse essere in mezzo, quindi non è un grosso problema per lui.
Ha uno stile di corsa da via tutti.
Esatto.
Quindi sì, vedremo un po' come si sviluppa poi negli OTAs la sua partecipazione, vedremo un po' dai report che arriveranno fuori dagli allenamenti. Fatto sta che per un giocatore preso così in alto, primo running back di tutti, sì, poco da dire, starter,
si aspetta, esatto, anche una buona produzione.
Sì, assolutamente. Allora, di altro running back, l'unico running back selezionato nel primo round è alla 8, ed è Christian McCaffrey. Anche questa è una pick che avevamo pronosticato nei nostri mock, e poco prima che effettivamente venisse poi effettuata. I Panthers sono andati su un giocatore che in realtà è forse ancora più interessante di come Fournette, perché anche se McCaffrey va in una offense che è sicuramente costruita meglio di quella dei Jaguars, lo stile di McCaffrey potrebbe farlo entrare un po' in tutte le zone di questa offense, sia nella ovviamente come running back, sia come slot receiver, che come, non so, magari ricevitore sul corto raggio, eccetera. E la qualità di McCaffrey è anche quella di correre attraverso i tackle, di essere un ottimo atleta anche nel lungo, nella corsa, insomma. Quindi direi che è una buona offense. Il problema, secondo me, e qui voglio sentire la tua, il problema di McCaffrey è che forse è talmente tanto versatile che se non lo utilizzi nella maniera giusta rischi di rovinarlo.
Può essere, secondo me, sicuramente la sua situazione è migliore, diciamo, appunto, come hai detto tu, come attacco in generale rispetto a quella di Fournette. Penso anche, facciamo un momento bold prediction, penso che come yard totali supererà Fournette, perché aggiungerà a quelle di corsa, che penso saranno meno di quelle di Fournette, molte receiving yards. Grazie, è molto gentile. Il fatto è che secondo me Fournette segnerà molti più touchdown di McCaffrey, perché hanno molte più armi i Panthers, hanno Olsen, hanno Kelvin Benjamin, hanno draftato un altro wide receiver, e c'è anche Cam Newton che ti ruba un sacco di rushing TD, soprattutto nella red zone. Quindi per questo dicevo più che altro che Fournette sarà appunto migliore, diciamo, a livello di fantasy di McCaffrey. Non che McCaffrey farà cagare, diciamo, però questa è la mia paura, che non faccia molti punti di touchdown.
Sì, in effetti è vero, è vero. E tra l'altro, essendo un rookie, ora che lui si diciamo amalgama poi col resto della offense, entra on the same page con sia proprio con il playbook, ma anche proprio con gli altri giocatori. Per esempio, mettiamo caso che in situazioni di difficoltà Cam Newton, se non si fida, cioè deve fidarsi per lanciare la palla con consistenza a McCaffrey. Non basta dire questo è un giocatore forte, lancia a lui. Secondo me il suo primo target rimane comunque Kelvin Benjamin o Greg Olsen soprattutto. Quindi sì, è vero. In più, appunto, non possiamo sottovalutare l'importanza delle corse dello stesso Newton, che sì, diciamo che non ha nessun problema a tenere la palla e a correre via in caso di difficoltà. Quindi sì, per quanto sia migliore appunto la situazione, dal punto di vista fantasy è una situazione non altrettanto rosea. Quindi questo è anche il bello del fantasy football, che spesso le cose sono il contrario di quello che appaiono. Ok, allora, come running back del primo round li abbiamo esauriti tutti. Tutti, erano due. I running back presi nei round successivi sono stati Dalvin Cook ai Vikings nel secondo round, che è una pick molto interessante questa. Joe Mixon ai Bengals alla pick numero 16, sempre nel secondo round. E poi degno di nota, direi, ci sono Alvin Kamara ai Saints nel terzo round, e se vogliamo immetterci anche Donta Foreman ai Texans alla 25 nel terzo round. Allora, tra queste pick, secondo te qual è quella più interessante?
Probabilmente mi viene da dire Cook, perché è vero che hanno firmato Latavius Murray in off-season, cioè in free agency, però anche lui ha mezzi problemi di infortuni, e insomma è stato titolare a Oakland, però spesso entrava Jalen Richard o addirittura il terzo, che adesso non ricordo,
di Andre Washington,
esatto. Quindi non è che abbia proprio il posto così garantito, secondo me, come numero uno. Poi se aggiungiamo appunto questo qualche problemino fisico, direi che Cook ha tutte le possibilità di startare. È vero che i Vikings hanno perso pezzi nelle ultime stagioni in offensive line, avevano una linea molto forte, sono andati un po' peggiorando, però adesso fammi controllare, hanno draftato un centro al terzo round, che era la loro seconda pick perché non ne avevano al primo round. Quindi un centro al terzo round con la pick numero 6 e una guardia al quinto round con la pick 37. Quindi ci stanno provando comunque a buttare, insomma, carne al fuoco, diciamo, per migliorare la situazione. E Bradford, se dovesse partire lui come insomma ci si aspetta, è un buon quarterback, ma insomma ha bisogno di un running game. Quindi Cook avrà sicuramente molte possibilità, secondo me, di fare bene in questo attacco.
Sì, e poi tra l'altro è un attacco che sappiamo come playbook sarà sicuramente costruito per il running game, quindi magari non da subito, quindi perché ovviamente non è un quarterback preso alla prima pick assoluta dove ci costruisci la squadra intorno, quindi non mi immagino, non mi aspetto, diciamo, fuochi d'artificio fin da subito. Però se dovesse Dalvin Cook dimostrarsi un buon giocatore, secondo me verso metà stagione cominceremo a vedere delle avvisaglie dei vecchi Vikings, cioè non per quanto riguarda la produzione, cioè non sto dicendo che è uguale a Adrian Peterson, sto dicendo che la squadra potrebbe essere costruita perché allo stesso modo di come era con Adrian Peterson, perché ha trovato un sostituto, se appunto Dalvin Cook dovesse dimostrarsi degno di degno erede di Adrian Peterson. Sicuramente loro lo sperano, direi, visto che hanno preso a questo punto, no?
Sì, tra l'altro dicevano appunto Cook talento da primo round, è finito al secondo, sì. Noi l'avevamo dato, mi pare, a Tampa Bay alla 19.
A Tampa Bay, sì. Che poi invece quindi, lo Jay Howard.
Esatto, un'altra bella pick. Quindi sì, ci sta come ottimo valore anche per i Viking.
Sì. I Bengals poi sono andati su Joe Mixon, che anche qui in questo caso penso che quel backfield cominci a diventare bello affollato.
È abbastanza, un po' troppo forse. Sentivo report che appunto Mixon come talento è anche lui innegabile, e poi è un bel giocatore pesante, insomma 6-1 per 226 libbre è veramente imponente e potrebbe ricavarsi un bello spazio, però penso che almeno all'inizio si andrà appunto a splittare le carries un po', diciamo, a caso, cosa che verrà odiata da tutti i giocatori di fantasy, però vabbè, dovremo aspettare.
Infatti questo più che alzare il valore di Mixon, direi che diminuisce di parecchio il valore del fantasy del backfield dei Bengals, che è una cosa un po' brutta da dire, visto che avevamo tutti grandissime speranze per Bernard e Hill. Allora, invece, l'ultima pick, secondo me interessante più che quella dei Texans per Dante Foreman, ma anche secondo me sono andati di best player available. Alvin Kamara nella offense dei Saints con Adrian Peterson, secondo te come potrebbe andare? Questo per esempio danneggia Adrian Peterson o migliora Kamara?
Ma in realtà sono due ruoli molto molto diversi, perché saranno Peterson e Ingram, diciamo, a tra virgolette danneggiarsi, nel senso che si toglieranno un po' di carries, poi vediamo come andrà all'inizio i vari split. Kamara giocherà un ruolo totalmente diverso, infatti lui è uno scatback, come si suol dire, insomma va a ricoprire il ruolo che era quello di Darren Sproles prima di Reggie Bush praticamente, quindi non tanto di rushing yards, più che altro una minaccia nel ricevere la palla, come appunto o out of the backfield o addirittura schierato nello slot fuori. Potrebbe ovviamente, come è già stato fatto, questa essere anche una tattica diversiva, quindi non è che farà zero portate Kamara, anzi quando magari viene messo in campo e le difese si aspettano un gioco di passaggio, può anche essere benissimo utilizzato nel gioco di corsa, quindi farà anche yard in quel senso. Il problema appunto è che anche qui il backfield è abbastanza affollato, quindi non so effettivamente quante opportunità avrà di giocare.
Sì, e queste sono poi tutte cose che vedremo anche con le prime partite di preseason, insomma potremo farci qualche idea in base a quanto gioca un giocatore. Allora, come running back direi che di quelli importanti siamo a posto.
Poi
abbiamo
detto più o meno
tutti. Vai.
Potrebbe essere una situazione interessante dove è finito il famoso Samaje Perine, che è andato al quarto round, scusate, ai Redskins, che anche lì è un backfield parecchio strano, perché l'anno scorso insomma alla fine era Rob Kelly, però ci sono stati parecchi cambi. Perine ha giocato appunto a Oklahoma, dove divideva gli snap con Mixon, quindi sì, non ha avuto tante possibilità, diciamo, di giocare molto, perché appunto Mixon era palesemente superiore, ma perché è palesemente superiore a molti. Quindi secondo me è da tenere d'occhio proprio, qua parliamo di training camp, vediamo come se la giocheranno, tanto segnate.
Sì. Sì, anche io ho visto questo giocatore come uno molto interessante, è andato al quarto round alla settima pick ai Redskins, e vediamo lì come si svolgerà poi la cosa. Allora, poi andiamo su i wide receiver, e noi sappiamo che infatti la, subito dopo alla pick numero 4 è andato Leonard Fournette, subito dopo alla pick numero 5 va il primo wide receiver di questo draft, ed è Corey Davis, che è andato ai Titans. Allora, in questo punto del board ovviamente c'erano tutti, c'era Davis come c'era Williams, ed erano, diciamo, dati molto molto vicini nel board. Diciamo che semplicemente a distinguerli c'era una semplice differenza dal punto di vista di come tale giocatore si sarebbe poi dovuto impiantare nella offense che l'avrebbe scelto. A questo punto per i Titans direi che la scelta più corretta è stata appunto quella di Davis, perché lo stile di giocatore è un po' meno fisico di quello di Mike Williams, quindi il catch in the traffic è meglio quello di Williams, però il tipo di route percorse e il tipo di personaggio che è Corey Davis è diverso da quello di Mike Williams. Corey Davis è listato come uno dei migliori route runner del draft, e potrebbe esserlo anche in NFL. E visti, come dicevamo anche durante il draft, mi sono soffermato molto sulla differenza che ci fosse tra un giocatore come Corey Davis e uno, per esempio, al di là del talento puro, e uno per esempio come era Dorial Greenback, anche alla fine era un giocatore simile a Corey Davis per l'impatto che avrebbe potuto avere in una offense, quindi sono entrambi dei giocatori da cui ci si aspetta parecchio. Però la differenza è che Corey Davis mangia football, è la sua, diciamo, principale preoccupazione al 100%, e quindi non potrei mai vedere che Mariota lancia in una particolare posizione del campo, perché lì deve andare la palla, e invece Corey Davis è da tutt'altra parte perché si è dimenticato il playbook, che erano cose che succedevano 2-3 volte a partita con DGB, che non era nemmeno il wide receiver 1, quindi se era cercato 4 volte a partita, se 3 volte mi fai la cazzata, vuol dire che effettivamente c'è un problema. Può essere la persona più talentuosa nel mondo, ma purtroppo non funziona così nelle NFL. Corey Davis fortunatamente è tutti e due, cioè è un giocatore molto talentuoso, ed è un giocatore che conosce alla perfezione, o meglio, può arrivare a conoscere alla perfezione il playbook anche in NFL. Quindi è la posizione perfetta in questo modo per far funzionare bene la squadra. Direi che Tennessee non è una squadra che ha, anche se sulla carta ovviamente c'è, però questo bisogno di un wide receiver in realtà non c'è così tanto, perché sì, è vero che non abbiamo più Kendall Wright, ma era già un non-factor prima. È vero che Delaney Walker sta invecchiando, però sta giocando il miglior, sono 30 giorni che continua a migliorare i suoi record, quindi direi che insomma non ci sono segni di rallentamento. E anche Richard Matthews, tra l'altro, ha giocato il miglior football della sua carriera, quindi anche in questo caso il wide receiver di potenza c'è. Corey Davis è la punta di diamante di questa offense, potrebbe diventarlo, quindi secondo me non sarà subito un wide receiver 1, però sarà sicuramente un fantastico wide receiver 2. Potrete magari... Allora, secondo me è draftabile, e secondo me è draftabile... anche semplicemente per la posizione in cui è stato scelto. Un conto è scegliere un running back a questa posizione qua, ma se scegli un wide receiver vuol dire che hai alla 5 vuol dire che, cavolo, deve diventare un Julio Jones. Quindi sì, sono molto molto fiducioso nel lungo termine. Quest'anno secondo me potrebbe snicare durante la stagione come flex, magari come wide receiver 2, però mi aspetto, insomma, sono un po' più cauto.
Sì, ci può stare, a me piace come pick, insomma, quarterback giovane, running back giovane draftato l'anno scorso, ci sta a prendere anche un wide receiver per il futuro. Come detto, quest'anno magari non avrà un impatto proprio immediato, tenderei ad aspettare un po' tipo mid season, vediamo un po' come gestiscono la situazione, poi se esplode prima meglio ancora, intanto tenetelo d'occhio, draftabile se proprio avete una pick, secondo me al momento, poi vediamo che è ancora lunga, certo, ad agosto. Però al momento, insomma, è proprio da ultimi round, il classico flyer da scommessa, però sul lungo periodo è sicuramente una buona scelta, mi piace.
Ah, beh, io lo drafterò sicuramente, ma
Ah,
questo già,
non avevamo dubbi.
ma questo già si sapeva, io lo drafterò sicuramente. Alla 7 ai Chargers è andato Mike Williams, il secondo wide receiver off the board, una pick dopo, appunto, dopo i Jets. Direi che anche qui c'è poco da dire. È una pick un po' a sorpresa perché arriva ai Chargers, ma una volta che tu guardi bene, in realtà no. Perché i Chargers hanno questo problema che Keenan Allen ha, cioè con le ginocchia di Keenan Allen in realtà. Poverino, Keenan Allen si spacca sempre, è un giocatore super, ma non credo che abbia mai giocato, sia mai riuscito a finire una stagione. L'anno scorso sicuramente no, si è fatto male praticamente subito e anche qui sta a vedere come torna e se torna e se torna come è come gioca in questa offense. C'è da dire che se i Chargers hanno investito una pick numero 7 in Mike Williams vuol dire che per Keenan Allen la porta si sta chiudendo.
Eh sì, più che altro penso che vogliano magari limitare leggermente il suo ruolo, visto che pare che più lo metti in campo, cioè ovviamente più lo metti in campo, ma appena lo metti in campo si spacca, magari limitare appunto un po' il suo ruolo e mettere dentro un giocatore già pronto per entrare insomma subito negli schemi come Mike Williams. È vero che le need erano specialmente in difesa e in offensive line. Ci hanno pensato al secondo round, se non sbaglio, quando hanno appeso Lamp, se non vado errato, ai Chargers, sì. Andiamo a controllare subito.
Forest Lamp.
Sì, al secondo round con la pick numero 6 sono andati subito su Lamp, che era una delle guardie, probabilmente la guardia migliore di questo
Sì,
draft.
era la rankata più alta, sì.
Esatto.
Erano soprattutto un draft forte di tackle, forte, tra virgolette, perché in realtà sono andati bassi anche quelli.
Poi nel dubbio hanno preso un'altra guardia al terzo giro e un tackle invece al sesto giro. Quindi insomma ci sta che abbiano anche guardato questa posizione. Mike Williams mi piace, penso che dovrebbe vincere abbastanza facilmente la tra virgolette competizione con i vari Dontrell Inman, Travis Benjamin, forse c'era ancora i Chargers.
Sì.
Insomma, tutti quelli che l'anno scorso magari vedevamo come disperata opzione di flex all'ultimo secondo perché effettivamente segnavano touchdown. Insomma, il talento di Williams dovrebbe imporsi, diciamo, su questi e catturare un po' più di attenzione di Rivers. Quindi mi piace anche a livello fantasy e secondo me, rispetto a Corey Davis avrà un impatto più immediato.
Sì, sono d'accordo, anche perché sì, per come giocano i Chargers, per come è costruita l'offense dei Chargers, Melvin Gordon anche qui è da vedere se, perché adesso abbiamo avuto una stagione che ha fatto cagare e una stagione che ha giocato alla grande. Se continuerà questo trend di giocare bene, allora potremo vedere tutta la offense che funziona bene. Se invece non gioca come ci si aspetta, Mike Williams allora a questo punto potrebbe veramente esplodere per come è costruita quella offense lì. Dopo Mike Williams ai Panthers è andato, come detto, Christian McCaffrey e alla 9 arriva l'ultimo wide receiver preso nel primo round che conferma, diciamo che per quanto riguarda i talenti proprio dal primo round non è poi così fornito questo draft. Va via John Ross alla numero 9 ai Cincinnati Bengals, che quindi lo appaiono ad AJ Green. E si stanno costruendo, cavolo, veramente due speedster, niente male i Bengals.
Sì, decisamente. Il problema è che appunto in off-season hanno perso due pezzi molto importanti dell'offensive line, quindi Dalton avrà meno tempo per lanciare il pallone, quindi hanno detto bisogna prendere l'uomo più veloce della terra e quindi hanno scelto
Sì.
John Ross, che si libererà più velocemente del suo cornerback e riuscirà Dalton a completare i passaggi. No, a parte gli scherzi, mi piace la pick, un attacco con Ross da una parte, AJ Green dall'altra e in mezzo Tyler Eifert potrebbe diventare veramente pericoloso. Penso ci sia un po', diciamo, da mangiare per tutti, nel senso che i Bengals sono abbastanza bilanciati, non sono troppo innamorati delle corse, anche pur avendo insomma dei buoni running back, non hanno paura a lanciare il pallone, quindi anche questa è una bella pick. Per il fantasy tenderei qui ad aspettare un attimo perché appunto c'è del buon potenziale, ma bisogna vedere come gira l'attacco in generale, perché sembra una cazzata aver perso due offensive linemen titolari, ma in realtà è uno dei reparti più importanti per far girare proprio l'attacco, quindi aspetterei un po'.
Eh sì, e poi tra l'altro, sì, se invece le cose dovessero andare bene, John Ross è una buona, diciamo, rete di sicurezza per chi invece ha AJ Green in squadra, che magari si fa male come è successo l'anno scorso. Prendere a questo punto John Ross, magari soprattutto se i Bengals non stanno andando particolarmente bene durante la stagione, può essere che, vista l'assenza in caso di AJ Green, magari potrebbero coinvolgerlo di più nel giro della squadra per vedere effettivamente come gioca in NFL. Quindi anche questo giocatore qua, magari come handcuff, in questo caso di AJ Green, potrebbe avere un
Sì,
senso.
esatto, se avete Green magari in una keeper league lo potete draftare
Sì.
tranquillamente, anzi vi incoraggio.
Esatto, sì, sono d'accordo. Ok, poi di wide receiver, a parte questo primo terzetto che, come detto, è andato nel primo round, alla fine del secondo round, anzi, più o meno all'inizio del secondo round, invece va ai Panthers un'altra pick in offense dopo quella di Christian McCaffrey, che è quella di Curtis Samuel. Che è un giocatore che in realtà va un po' in sordina, perché non è uno di quei grandi nomi che si sentono molto, molto, molto spesso, però diciamo che preso in quella offense, anche in questo caso sembra un po' la situazione alla John Ross, cioè un giocatore che può fare da sostituto al tuo numero uno, no?
Sì, ci sta sicuramente. Hanno un po' abbandonato la filosofia, diciamo, di costruire un team di pallacanestro praticamente con Kelvin Benjamin e poi l'altro che adesso mi sfugge il nome, l'altro che è altissimo comunque. Sono un po' normalizzati, diciamo, magari Curtis Samuel potrebbe secondo me entrare bene, insomma, diciamo, negli schemi dei Panthers. Al posto proprio dell'altro che adesso devo cercare,
Francesco.
com'è?
Francesco.
Esatto, Devin Funchess, che non ha fatto praticamente niente, molto poco.
Molto
Era
poco.
diciamo un clone di Kelvin Benjamin, però più scarso.
Sì.
Effettivamente, schierare due così in campo non è proprio la miglior cosa, secondo me, da un punto di vista tattico. Sarebbe meglio appunto tenere magari Funchess come riserva di Calvin Benjamin e dall'altra parte magari Curtis Samuel, e quindi potrebbe già ritagliarsi un ruolo come wide receiver 2 in questo attacco. Se poi Cam Newton comunque riesce a overtirare anche uno come Calvin Benjamin, quelli sono problemi più profondi, ma quella è un'altra storia.
Comunque sì, anche qui sta a vedere durante la stagione come si svilupperà anche la situazione Benjamin, visto l'infortunio, visto insomma, 2 anni fa ha saltato tutta la stagione per un infortunio, e abbiamo visto che questa cosa durante l'anno scorso lo ha comunque danneggiato abbastanza. Dei nomi interessanti, dei wide receiver andati poi nei round successivi, c'è quello di Zay Jones, che è andato alla pick numero 5 nel secondo round ai Buffalo Bills. E come dicevamo prima, visto che Sammy Watkins non deve giocarsi il contratto quest'anno, direi che è un'ottima pick anche per il futuro.
Sì, Zay Jones, ne avevamo già parlato appunto in qualche podcast fa. Produzione assurda al college, veramente tantissime catch per lui. Può entrare direttamente come numero due dietro a Watkins, ed eventualmente, se dovesse essere ancora infortunato, avere un anno negativo e i Bills decidessero di appunto liberarsi di lui, dopo un anno di esperienza potrebbe magari già switchare il numero uno tra 2 anni praticamente. Quindi una pick che mi piace. A livello di fantasy bisogna vedere, perché i Bills sappiamo che sono molto run oriented,
Ah, sì.
a differenza di altre squadre, quindi potrebbe non avere un impatto così importante, però insomma stiamo a vedere.
Sì, e per chiudere la puntata direi che possiamo andare a vedere i due tight end che sono andati nel primo round, anzi, tre tight end in realtà sono andati nel primo round, però I più interessanti sono sicuramente O.J. Howard che va ai Buccaneers e David Njoku che invece va ai Browns. I Browns che praticamente il giorno dopo averlo selezionato rilasciano il veterano. Madonna, oggi qui i nomi, Federico, siamo una merda, non mi ricordo come si chiama.
Gary Barnage,
viene da inglese. Comunque, O.J. Howard, parliamo prima di lui, è una pick che in tanti davano non impossibile, addirittura la 5 ai Titans come receiving threat. Invece va ai Buccaneers, a cui noi avevamo dato un running back, però c'è da dire che tra O.J. Howard e Dalvin Cook l'impatto di O.J. Howard è sicuramente più devastante per il modo in cui è costruita la offense dei Buccaneers.
Sì, sicuramente per l'attacco è un innesto veramente importante. Da una parte Mike Evans, dall'altra DeSean Jackson, in mezzo Madonna. O.J. Howard e Cameron Brate, che insomma l'anno scorso ha giocato.
Io drafterò O.J. Howard.
Il problema è che appunto per il fantasy forse c'è troppa gente, perché effettivamente anche Mike Evans probabilmente avrà una regressione per il numero di touchdown. Io ne porterà via un po' Howard, ne porterà via un po' DeSean Jackson. È un attacco che per Tampa Bay come squadra è veramente una figata. Per il fantasy, almeno adesso sulla carta, sembra un po' meno eccitante.
Sì, e però cavolo, questo invece fa saltare veramente alle stelle le quotazioni di James Winston. Cioè, con dei ricevitori così, cioè, veramente diventa uno da top 10, secondo me, quest'anno. Sulla carta, sì, sì. Anche questo ovviamente.
Sì, al momento sì, sembra proprio una situazione fantastica. Se riescono anche un po' a sistemare il running game, direi che è sicuramente uno di quei quarterback che possiamo già dire uno sleeper da far startare tutte le settimane più o meno.
Assolutamente. E chiudendo la puntata parliamo di Devin Njoku che... per assurdo è in una situazione migliore di quella di O.J. Howard dal punto di vista di fantasy. È vero che davanti c'è quello di Kessler, però come ricevitori i Browns fanno abbastanza schifo e prendere un big body così come Devin Njoku dopo aver rilasciato il tuo tight end titolare vuol dire che cavolo, questo qui sarà veramente la rete di sicurezza per il povero Cody Kessler.
Esatto, speriamo che lo diventi per appunto avere una produzione decente, quindi poterlo startare, visto che anche la posizione di tight end è abbastanza carente al fantasy. Speriamo, le armi non è che siano proprio così tante per chiunque sarà il quarterback dei Browns, mettiamola così.
Esatto.
Quindi speriamo che Njoku entri da subito nel vivo, diciamo, del loro attacco, diventi un punto focale. Lo può diventare tranquillamente perché anche lui è molto talentuoso. Quindi sì, ci auguriamo che o Kessler o Brock Osweiler o DeSean Kizer, chiunque Kizer sia, vada appunto a cercarlo spesso e volentieri.
Sì, e un ultimo nome è quello di Giacobbe Culo, cioè Jake Butt, preso al quinto round, la prima pick del quinto round dai Broncos. È un giocatore che tanti davano molto in alto, che poi è sceso credo per problemi caratteriali, mi pare,
sì,
se non sbaglio.
Sì, off the field.
Esatto. Ed è sceso fino al quinto round ed è stato preso possibilmente dalla miglior squadra che poteva capitargli, perché i Broncos come tight end dopo Julius Thomas che se n'è andato hanno sempre avuto dei problemi, insomma non hanno mai trovato il giocatore giusto. A questo punto direi che Butt ci può stare. Secondo PFF è un giocatore che assomiglia a Charles Clay, quindi un receiving tight end niente male.
Sì, non è male neanche come bloccatore in teoria, da quello che si leggeva in giro. Bisogna capire anche lì con i Broncos se sarà Paxton Lynch, se sarà Trevor Siemian, cosa succede. Hanno draftato Chad Kelly con l'ultima pick dell'ultimo round, un po' di rischio anche lì per problemi fuori dal campo. Insomma, penso che alla fine se la giocheranno come l'anno scorso Lynch e Siemian, però una pick da tenere d'occhio. Anche Evan Engram comunque.
Anche Van Engram,
sì. Primo round ai Giants, il problema appunto che dal punto di vista fantasy Evan Engram verrà dopo gente come Odell Beckham, Brandon Marshall e Sterling Shepard, che si porteranno via parecchi passaggi di Eli Manning, quindi magari come late season bloomer ci può stare, però almeno all'inizio la vedo dura per Engram riuscire a prendere parecchi palloni, insomma a far punti.
Eh sì. E comunque queste sono tutte cose che valuteremo man mano che ci avviciniamo alla stagione. Allora, per oggi abbiamo concluso. Vi ricordo che siamo su Facebook alla pagina FF Studio Podcast. Potete trovarci anche semplicemente scrivendo Fantasy Football Studio. Mettete mi piace, seguiteci. Possibilmente approderemo anche su iTunes. Se ci state già ascoltando su iTunes, bravi. Siamo su Instagram, siamo su Twitter, sempre Fantasy Football Studio trovate e seguiteci. E ogni settimana cerchiamo di fornirvi dei contenuti belli, simpatici, che hanno più o meno a che fare col fantasy e col football. Va bene, allora ci vediamo la settimana prossima, o magari riusciamo a squizzare una puntata dentro anche per questa settimana. Comunque vediamo, c'è sempre meno cose da parlare, però noi ne parleremo comunque. Ci vediamo settimana prossima.
Ciao.
Bella, bella, mi è piaciuta l'ultima fase. Sempre meno cose di parlare, ma noi ne parleremo comunque.
Volevo dire, tipo, facciamo puntate di 3 ore.
Vai, a fare il time.